Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Senti, ti ricordi quando sono caduto in motorino?
Sì.
Cosa ti ricordi?
Il braccio al collo.
Esatto, il braccio al collo. Cos'è che mi ero rotto?
Non è il femore.
No, questa qua si chiamava questa, era la clavicola.
La clavicola.
Sì. E poi ti ricordi quando mi sono rotto anche il malleolo?
Sì, ma il malleolo cos'è?
Il malleolo è qui, questo è questo pallino qui. Ho fatto un salto, ho messo male un piede e mi sono rotto il malleolo. Tu ti sei mai rotta qualcosa?
La testa.
Mi dispiace dare un annuncio triste agli ascoltatori. Concetta Masotti, la signora di 94 anni che è stata protagonista di una nostra puntata assieme al figlio pochi giorni fa, se n'è andata sabato mattina. È stato proprio Danilo a chiamarmi e mandarmi un messaggio e dirmi: la mamma se n'è andata. L'ultima cosa che ha detto, il figlio le ha chiesto: a chi stai pensando, mamma? E ha detto: sto pensando a te. E dopo è entrata in coma e morta. Aveva 94 anni, aveva delle condizioni di salute non ottimali, però era riuscita a essere protagonista di una grande bomba emotiva nei social. Danilo Maso Masotti, che è stato molte volte mio compagno di scorribande, di cazzonaggini, di letture ironiche sull'età che passa, sul rincoglionimento senile, nell'ultimo periodo dell'esistenza intera di sua madre si era dedicato proprio alla faticosa ma tenerissima operazione di cercare un contatto, un filo, un legame con la madre il cui cervello era un po' evaporato. Mi dispiace, siamo vicini a Danilo, siamo vicini alla famiglia e siamo contenti solo di una cosa, di essere riusciti a celebrare Concetta Masotti mentre lei era ancora in vita. Rimarrà di lei memoria nella famiglia, in chi l'ha conosciuta, ma rimarrà anche memoria nel nostro archivio. E andiamo con la trasmissione di oggi.
L'Oreshnik russo fa tremare le cancellerie europee. Vladimir Putin ha infatti ammesso che quello lanciato nell'area ucraina di Dnipro è un missile supersonico a lunga gittata, una nuova arma potente che può potenzialmente raggiungere le capitali europee, da Varsavia a Londra, in una ventina di minuti, e predisposta anche per alloggiare testate nucleari. È necessario stabilire la produzione di massa di questo missile, ha dichiarato il presidente russo.
Io ricordo tantissimi anni fa, si parla di decenni fa, quando Emilio Fede fece in una notte televisiva vedere delle bombe che colpivano appunto la capitale dell'Iraq. Gli italiani si precipitarono la mattina dopo a comprare zucchero, pasta, conserva di pomodoro, acqua minerale, votarono i supermercati perché parliamo di più di 30 anni fa. Era ancora fresca l'idea della guerra, del bombardamento, delle teste randonare, quindi ancora forti dei ricordi di quel periodo, dei ricordi dei loro genitori, votarono i supermercati. Questa mattina nessuno si è preoccupato del fatto che sia uscita la notizia che hanno messo a punto e hanno in mano, in uno dei teatri di guerra più cruenti del momento, che è un passo da casa nostra, un missile che potrebbe colpire chirurgicamente ognuna delle nostre città. E qualcuno ha già millantato o minacciato che noi potremmo essere degli obiettivi di quel missile. E non aggiungo altro, perché qua entriamo in una questione tecnica e quindi la persona più adatta a passare del missile di Putin è Enrico Verga. Enrico Verga, buongiorno.
Grazie a voi, buongiorno.
Naturalmente oggi è una giornata, non voglio dire di tripudio, che il termine è brutto, ma nessuno come te in questo momento sarà richiesto per avere informazioni e dati su questo missile. Oreshnik si chiama, non so se questa è la pronuncia giusta, di cui non avevo mai sentito parlare, di cui oggi parlano tutti. Vediamo di definirlo innanzitutto come entità, che cosa è, e poi vediamo di capire esattamente perché ne stiamo parlando, chi è che ha detto che potrebbe anche colpirci.
Allora, prima di tutto un chiarimento fondamentale: l'Oreshnik è un vettore, un missile di nuova generazione, o meglio, secondo vari blogger ma anche ricerche, diciamo così, di esperti, la tecnologia deriva dalla tecnologia tedesca che post guerra mondiale, ma andando avanti comunque nel tempo, sviluppato tutta una serie di soluzioni che nel tempo poi si sono state, così dire,
ma ancora acquisite. Parliamo dei Vune, Voodoo e di Von Braun.
Sì, diciamo così, i bisnipoti di Von Braun. Ricordiamoci che di base, nozione storica elementare, tutta la missilistica che poi ci ha portato anche sulla Luna, Von Braun divenne poi da carnefice che testava i missili sui prigionieri dei campi di concentramento, divenne l'eroe della missilistica e poi della space tech americana. Quindi, tanto per la serie, quello che faccio di cattivo poi alla fine diventa anche buono.
Certo.
Quindi questo è giusto un minimo di riciclo di personaggi. Però al netto di questo, l'ABC della missilistica moderna nasce tutto durante la Seconda Guerra Mondiale. Ora,
sui bombardamenti su Londra, il missile che arrivava dalla Germania fino all'Inghilterra praticamente.
Esattamente. In questo
cosa
caso,
inimmaginabile
uno,
negli anni
del V2.
Negli anni 40 inimmaginabile, totalmente inimmaginabile.
Noi siamo entrati, quello che forse da un po' se ricordiamo, io dico sempre che l'Ucraina è la prima guerra della sua generazione, come lo era la guerra dei Boeri prima della sua generazione, con tutto quello che portò dai campi di concentramento che gli inglesi svilupparono nella guerra dei Boeri, poi applicata a Hitler.
L'estinzione di un'etnia, portò all'estinzione di un'etnia, praticamente.
Esatto, quindi con questa nozione di base ragioniamo su cos'è di preciso questo vettore. Questo vettore è un vettore che all'apparenza, e questo potrebbe giustificare forse l'errore gigantesco che gli esperti di Zelensky prima e tutti i media occidentali che l'hanno seguito senza neanche fare domande hanno fatto, quando la prima notizia che è stata diffusa era che Putin avesse colpito Dnipro, in realtà una serie di bersagli, con una testata, o meglio con un missile intercontinentale nucleare, quindi un ICBM, Intercontinental Ballistic Missile. Ora, perché questo? Perché se andiamo a vedere quello che ha colpito Dnipro, all'inizio quantomeno, sono una serie di... Allora, il vettore che è arrivato era estremamente veloce, ricordiamo che i Sarmat, che sono i missili nucleari russi, l'equivalente dei Minuteman americani, i Sarmat possono arrivare su un bersaglio a velocità Mach 10 anche superiore, quindi potenzialmente si poteva scambiarlo per questo. La logica avrebbe spinto i giornalisti occidentali, ma anche quelli italiani di prima battuta, a ragionare sul perché Putin, su un bersaglio tutto sommato abbastanza irrilevante come quello che è stato colpito a Dnipro, avrebbe dovuto usare un missile che costa 40-50 milioni, poi ci sono i costi, considerando che è stato sviluppato durante l'epoca sovietica, non è che sono proprio chiarissimi, però di base un missile estremamente costoso per un bersaglio assolutamente irrilevante da un punto di vista strategico. I media occidentali questo ragionamento non l'hanno fatto e hanno detto: ecco, Putin sta usando l'arma nucleare, anzi il vettore che potrebbe portare testate nucleari, perché ovviamente si vende bene sui giornali. Il tema che cos'è? Il tema che
invece scusa, qual era il motivo per cui l'ha usato in maniera sproporzionata rispetto all'obiettivo?
Prima di tutto, chiarimento fondamentale, che tutti i giornalisti occidentali, all'inizio almeno, hanno preso una toppa, perché non è un missile intercontinentale balistico, ma era un missile balistico a medio raggio. Ora, la differenza cos'è? La differenza è che, da un punto di vista tecnologico, questo missile è una tecnologia, sì, che risale anche agli anni Ottanta, ma sviluppato negli anni dai russi, con una visione strategica tipica degli imperi di terra. Cioè, gli imperi di terra, Russia, Cina, Iran, per estensione della dottrina politica, sono imperi che dicono: prima di avere una grande flotta, io mi faccio tutta una serie di strategie per difendere il mio territorio. In questo rientrano appunto tutte queste strategie di questi missili estremamente avanzati che gli americani allo stato attuale, uno, non posseggono l'equivalente, diciamo così, tecnologico; due, cose molto più preoccupanti, non possono essere intercettati. Ora, due specifiche di questo Reshink.
Ma questi missili nascono ancora durante la guerra fredda come progettazione,
allora,
o sono posteriori?
La progettualità nasce durante la guerra fredda, dopodiché con il crollo dell'Unione Sovietica, con la distensione, gli accordi START eccetera eccetera, le tecnologie erano state, come dire, messe un pochino da parte, del tipo: adesso siamo tutti buoni, ci vogliamo tutti bene. Con sempre più l'accrescimento delle dimensioni della NATO nei confronti di ex paesi dell'Unione Sovietica, quindi l'inglobamento che lo stesso stesso Biden nel 96 disse: se facciamo che la NATO ingloba troppi paesi dell'Unione Sovietica, ex Unione Sovietica, i leader sovietici si incazzeranno. Lo disse Biden quando, come dire, non era ancora come oggi, che ogni tanto si perde un po' via, perché vabbè, ha un'età effettivamente. Quindi già lo stesso Biden aveva preconizzato questo rischio. Ora, il tema che cos'è? Il tema è che questa tecnologia, che è emersa, o meglio, che è stata applicata di recente, fa parte della nuova dottrina militare russa, al netto di quella nucleare che tutti dicono e urlano che è stata appena aggiornata, firmata, eccetera, eccetera. Fa parte della nuova dottrina militare russa, che vede sempre di più un impiego di vettori estremamente veloci, quindi che possono superare il Mach 10, in questo caso Reshink può arrivare, stante quello che è stato dichiarato, fino a Mach 10, che possono diventare degli assetti perfetti per rendere di fatto inutile le flotte americane. Ricordiamoci che l'America, come proiezione bellica, in ultima istanza ha i bombardieri nucleari e i missili nucleari, ma quelli sono missili, sono armamenti di ultima istanza, cioè superati quelli c'è ben poco da fare. Ma la base della proiezione convenzionale, quindi senza testate atomiche americane, di solito sono i gruppi navali, quindi portaerei con tutta una scia di destroyer piuttosto che sottomarini, navi a supporto, che andando in giro per l'oceano, un po' come faceva il Commonwealth britannico a vecchi tempi, dicono: ragazzi, se voi fate le cose brutte, arriviamo noi e vi portiamo la pace. Non dimentichiamo che durante gli ultimi scontri che ci sono stati in Iran, Iran-Israele, il gruppo navale americano, un gruppo navale americano era stato spostato in zona, come dire agli iraniani: occhio, perché se le fate troppo pesanti poi magari ve la facciamo pagare. Ecco il problema.
Guarda, torniamo un attimo, Enrico, sto perdendo un po' il filo. È interessantissimo. Poi tornare alla domanda iniziale. Allora, questo missile esiste, che esista in dubbio, è stato provato, è stato testato,
come qualunque altro armamento, esatto.
Ecco, qual è la caratteristica che rende innovativo questo missile? Perché poi la voce minaccia l'Europa, come vedi, oggi si sono talmente diluite le notizie del genere. Non ho visto stamattina una persona che si è posta il problema, oggi problemi se rimane la fiamma nello stemma di Fratelli d'Italia, se Sinner che cosa ha fatto, giustamente la giornata della donna.
E anche la lite tra due influencer, quindi temi molto importanti per il resto del
nessuno
mondo.
Nessuno si pone il problema che qualcuno ha detto: guardate, abbiamo un missile che se vogliamo arriviamo fino a casa vostra. Ma prima questo non era possibile? Perché allora, qual è
diciamo
la novità?
La novità non è tanto nel raggio del missile, che è un raggio importante perché va dai 1000 km fino ai 5500. Per intenderci, tutta l'Europa e alcuni assetti, tra cui molti assetti militari americani, ricordiamoci che l'America ha centinaia di basi in Europa.
Tutte le basi che sono in Europa, sì.
Esatto, da cui alcune, come per esempio le nostre italiane di Aviano, di Ghedi, sono fondamentali per la nuova dottrina di difesa eventualmente da nemici della NATO in Europa.
Sarebbero le prime a essere colpite, chiaramente.
Di base sicuramente Aviano sarebbe la prima a essere colpita, perché da Aviano parte un gruppo di risposta rapida della nuova dottrina della NATO. Ora il tema che cos'è? Questo missile non ha solamente il raggio d'azione, 5500 km, che è un raggio estremamente importante, ha la velocità, cioè questo missile può arrivare a Mach 10. Mach 10 è una velocità,
una velocità
oltre la barriera del suono, ma già ci arrivavi con Mach 1, Mach 2. Ma il tema Mach 10, che cos'è che lo rende veramente fondamentale? Attualmente ci sono tre sistemi di intercettazione di missili lanciati. Allora, il primo classico sono i cannoni automatici, noi italiani ne facciamo di ottima qualità con la 8 Melara. Gli inglesi, i francesi per esempio, ma anche gli americani hanno un raggio d'azione di 1,5 km, 2 km, noi riusciamo ad arrivare fino a 4 km se non sbaglio. Poi ci sono i missili antimissili, quelli che per esempio usa Israele quando si dialoga con l'Iran, quindi sono missili intercettori che intercettano appunto i missili avversari e li fanno esplodere in aria. Il terzo livello, che è ancora tutto in fase di sviluppo, sono i cannoni laser israeliani, che gli israeliani stanno testando man mano che gli tirano in testa le bombe. I cannoni laser banalmente sono dei cannoni che vengono puntati, cioè sono dei fasci laser, dei proiettori laser che vengono puntati verso i missili in arrivo, puntandoli sulle ogive, le scaldano a livello tale che le fanno esplodere. I laser industriali di oggi, per quanto differenti, hanno lo stesso principio, cioè oggi usiamo i laser industriali per traforare per esempio l'acciaio o altri materiali. Ora, tutti questi tre elementi si basano però sulla velocità, cioè se il vettore da intercettare, il missile da intercettare è troppo veloce, questi sistemi non funzionano. Allo stato attuale delle cose, questi tipi di missili sono così veloci che non possono, allo stato attuale della tecnologia disponibile e dichiarata, non possono essere intercettati. Questo è il punto, il secondo punto fondamentale. Quindi il raggio d'azione sì, ma se vai lento a un certo punto ti prendi in aria. Un missile che va a Mach 10 allo stato attuale della tecnologia bellica NATO è imprendibile. Piccola nota ulteriore è che questa tecnologia, sempre di più negli ultimi anni, non solo questo missile, ma anche quelli un po' più lenti, comunque Mach 5, Mach 6, sono stati condivisi dai russi con i cinesi, ovviamente, ma cosa più importante con gli indiani, che sulla
carta... Fermo un attimo, qui devi fermare perché devo dare le informazioni alla borsa, ti sto seguendo con grande attenzione, quindi sto capendo che la novità non è tanto soltanto il missile a lunga gittata, ma il fatto che è un missile che non fa in tempo nemmeno a dire che già ti è arrivato in casa e non ci sono sistemi al momento capaci di intercettarlo o fermarlo. Ci fermiamo un istante, borsa.
Melog.
L'Ucraina starebbe perdendo terreno nella regione russa di Kursk. Un alto funzionario militare ucraino ha dichiarato che oltre il 40% del territorio conquistato è stato perso. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha commentato la situazione nella regione, affermando che l'obiettivo del presidente russo Vladimir Putin è quello di respingere le truppe di Kiev entro il 20 gennaio dell'anno prossimo, con la Russia che al momento starebbe reclutando anche truppe yemenite da schierare nella regione, secondo quanto riporta il Financial Times.
Allora, riprendo a parlare con Enrico Verga, vi ricordo il suo ultimo libro di cui abbiamo già parlato, Geopolitica e Finanza Globale, Sogni, Soldi, Sangue, Tre Fattori Muovono il Mondo, Eupli Editore, il libro sta andando benissimo. Ricordo anche Verga, un analista geopolitico, esperto in tecnologie belliche, e stiamo con lui riflettendo su quello che è questo fantomatico, quanto misterioso, quanto... poco preoccupante, perlomeno per l'opinione generale, che ho registrato questa mattina leggendo i giornali, minaccia verso l'Europa. Allora Enrico, mi sembra aver capito, dimmi se sbaglio, questo missile è talmente veloce che anche volendo è difficile intercettarlo o fermarlo, quando parte
sì,
arriva.
Però il problema è multiplo. Allora riassumiamo, primo tema la velocità, ok, è estremamente veloce, secondo tema il raggio d'azione che 5.000 chilometri, quasi 6.000, è sicuramente importante, ma è una cosa che già altri missili potevano fare. Poi c'è un terzo problema che, per assurdo, è quasi più grave degli altri due messi insieme, cioè questo è un missile a testata multipla. La ragione per cui ritengo in buona fede, ma considerando le fonti non sarei certo, che Zelensky inizialmente avesse detto guardate che ci ha colpito un missile intercontinentale balistico, è perché se vediamo anche i video disponibili in rete tranquillamente, notiamo che Dnipro è stata colpita in diversi punti, cioè vediamo che ci sono una serie di esplosioni molto vicine tra di loro. Cos'è il discorso? Questo missile ha la capacità di avere testate multiple, come del resto i missili nucleari. Anche queste testate, sia quelli dei missili nucleari Sarmat che dicevo prima, sia quello attuale, possono essere nucleari. Premesso che il possono essere nucleari è una affermazione che fa molta scena sui giornali, ma se mi date da valigetta con una testata strategica tattica, pure io posso essere nucleare, me la metto nel bagagliaio della mia macchina e vado a spasso allegramente. Quindi il termine possono essere nucleari fa molta scena sui giornali, ma deve essere assolutamente scritto in una dottrina bellica.
Cioè, per far capire, basta cambiare un pezzo, sostituire un pezzo, come esatto, mettere le gomme invernali e le gomme estive. Metti le gomme invernali quando c'è il ghiaccio. Levi la testata tradizionale. Quanto è grande il pezzetto da cambiare?
Di per sé può stare una di queste testate multiple, più piccoline, può tranquillamente stare nel bagagliaio di un'auto di medie dimensioni. Non dico la 500, senza offesa per l'auto iconica italiana, ma una qualunque macchina normale, un SUV, una macchina familiare, nel bagagliaio un pochino stretto ci può stare una di queste testate. Questo per dire
quindi qualunque mezzo può essere trasformato in un mezzo nucleare, basta fare un innesco e farlo esplodere.
In una serie di film nel tempo si sono visti, da quelli di Jack Ryan e quant'altro. Ora il tema però fondamentale di questo caso che cos'è? Il fatto che questo missile ha un raggio d'azione molto lungo, arriva velocissimo, quindi non è intercettabile. Poi quando è in
al momento non abbiamo la NATO non ha dei sistemi di difesa, tu hai citato alcune basi, già vedo che i nostri ascoltatori più attenti stanno facendo il conto dove hanno le basi americane vicino a casa loro.
Esatto.
Ecco,
diciamo
non ci sono sistemi capaci comunque Allora, a Milano non ci sono.
No, a Milano non ci sono sistemi capaci in maniera al 100% di intercettare questa nuova versione. Al momento, stante le informazioni disponibili, poi se gli americani in area 51 con UFO hanno sviluppato le robe, io non lo so, ma se parliamo delle cose pratiche, al momento ufficiali, questa testata non è scientificamente intercettabile. Detto questo, c'è un chiarimento da fare. Ipotizziamo, ma qui andiamo nel mondo della fantascienza, che quando questa testata, quando questo missile si apre e quindi scarica le differenti testate, che ne so, c'è l'eroe come nei film Independence Day che vede la testata e gli arriva contro con l'aereo, c'è la botta di fortuna che hanno sparato un missile e che sono riusciti a intercettarne una, ci possono essere tante variabili. La perfezione, io quando studiavo i Global Hawk nel 2014 alla NATO mi dissero no, ma questi Global Hawk non sono intercettabili, e infatti ne sono volati giù 10. Quindi intendiamoci, la scientificità di un evento quando si va in ambito bellico non è assolutamente assicurata. Ma su questi testati, tre fattori che messi insieme lo rendono estremamente pericoloso, lo rendono un game changer, come si dice in inglese, sono il raggio d'azione molto lungo, che però già esisteva prima con vettori più lenti, la velocità estrema, Mach 10 e anche superiore, la capacità di portare testate multipli convenzionali come quelle che adesso Putin ha testato, o potenzialmente
radici multiple, scusami l'ignoranza, ma una per volta o può quando vuole sganciarne più e partono come fosse una bomba a grappolo? Scusa,
ecco,
la domanda,
diciamo,
ma
che la bomba a grappolo è un paragone che può rendere idea, anche se però è molto differente con proprio assetto.
Certo,
ma di base è un missile che io poi nella mattinata vi ho girato alcuni link con dei rendering. È un missile che a un certo punto, quando arriva sul bersaglio, si apre, ok? Si apre l'ogiva, e dall'ogiva all'interno ci sono varie testate, appunto multiple, quindi più di una. Ognuna di loro può avere un indirizzo specifico nel raggio d'azione della caduta. Questo cosa porta? Porta al fatto
che è come un ovetto
che,
Kinder, è a sorpresa praticamente, tu non sai cosa c'è dentro.
Il problema è che eventualmente si sa cosa c'è dentro, ma il tema è che quando questo missile, arrivando così veloce e poi all'ultimo aprendosi e lanciando altre testate, il fattore di intercettazione diventa doppiamente difficile. Primo, è difficile beccarlo in termini di velocità, poi quando questo si apre e ne ha dentro 10, dovresti aver tirato su almeno 10 intercettori, e diventa veramente complesso in questo momento.
Allora, quello mi sembra di aver capito, e non ho nessuna ragione di smentire Verga, che comunque sia, è qualcosa su cui non c'è niente da fare. È inutile parlare di difesa, di sistemi. Se la Russia, che ha questo tipo di arma, lo volesse usare, in realtà potrebbe usarlo. Adesso mi dici sulla precisione e sulla, diciamo, capacità chirurgica, anche se è un termine abbastanza inflazionato e se visto edulcorato. Questo missile, se volesse colpire una base, mettiamo una base militare della NATO in Italia, potrebbe farlo con un raggio di azione ridotto, o se prende Aviano salta anche casa mia che sta di fronte al cupolone?
Allora, la domanda è sempre una, che tipo di testata sta portando? Allora, una testata convenzionale, quindi un'esplosione non nucleare ma chimica, come quelle che si stanno usando fortunatamente ancora oggi sul fronte ucraino, fortunatamente vuol dire che non si usano quelle nucleari, no? Che sono belle da usare, intendiamoci, può avere un raggio di azione di esplosione che può, con più di una testata, rendere inattiva temporaneamente o a livello probabilmente anche totale Aviano. Ricordiamoci che Aviano, la base per cui Aviano è importante, sono per poter lanciare i jet di intercettazione. Poi ci ovviamente c'è anche la base, chiamiamola militare,
diciamo Roma Aviano, sono 600 chilometri passando, esatto, per le 35.
Quindi, esatto, quindi questo è. Poi c'è anche la base di Ghedi.
Però
è
più vicino a Milano.
Ospita...
Aviano è più vicino a Milano. Tu dici non
Aviano
è molto
più vicino. Sì, però abbastanza distante ancora, grazie. Se parliamo di testate convenzionali, è abbastanza distante. Poi c'è la base di Ghedi. La base di Ghedi, non dimentichiamoci, che ospita testate nucleari a gravità, cioè quelli che banalmente si possono attaccare sotto la pancia degli aerei, e questi qua pigliano, vanno e la scaricano in testa. E neanche tante. Ora, in teoria sono protette, ma c'è da dire che è difficile pensare che in un primo tipo di attacco nucleare Putin andrebbe a pigliare quelle basi. Di base Aviano è forse la più interessante delle due. Questa è una premessa però fondamentale da fare. Putin allo stato attuale ha sì denunciato il fatto che se si usano missili che sono utilizzati da personale NATO, perché quei missili gli ucraini non sanno come guidarli, come del resto quando era
comunque
stato
sto
pescato...
vedendo che da Venezia sono 93 chilometri, E Trieste, esatto, più o meno sarà lo stesso.
Quindi la velocità, se
Vicenza,
la velocità,
vicino, cioè diciamo che non è che stiano ora, tutti allegri, prendono un avviano che
la
se ne
importa. La velocità di 2,5-3 km al secondo, basta che calcoliate la distanza dai possibili siti di lancio russi e la velocità è abbastanza, ci si mette poco, per dirla semplice. Questi tipi di missili hanno il grandissimo vantaggio / svantaggio di dover riscrivere l'intera dottrina convenzionale nucleare, cioè l'ABC della guerra nucleare vecchio stile è: tanto i missili ci mettono un po' di tempo a arrivare giù, abbiamo ancora il tempo, come si vede nei film, del bottoncino rosso di sganciarlo, magari un errore come avvenne quando il colonnello russo bloccò il controlancio, certo, di missili perché era un errore americano, ma non era stato fatto un attacco. Ora Petrov, ecco, ora il tema è: questi missili cambiano radicalmente lo scenario, ma anche utilizzandoli in maniera convenzionale.
Anche il sistema di intercettazione radar è totalmente inutile. Se lo vedo, sono già morto.
Intercettazione radar diventa, può intercettare il prelancio, ed ecco perché nel tempo gli americani volevano posizionare sistemi radar per intercettazione early warning, come si dice in inglese, sul suolo ucraino, e poi mettere degli intercettori, un po' come la crisi di Cuba che scoppiò in Turchia con i missili Jupiter, per intenderci. Ecco, Putin ha spostato l'asse molto più velocemente dicendo: signori, se vogliamo litigare sul serio, guardate che con questi missili qua, che al momento ci vuole ancora per produrne, quindi non è che ne userà tantissimi, lo ha fatto come un trading show, nello stesso modo in cui l'Ucraina sta mostrando come i missili anticarro, i Javelin americani piuttosto che quelli, anche i nostri italiani, Milan, potevano essere utili all'inizio del conflitto. Adesso le cose sono veramente cambiate. Quindi questo è lo scenario. Questi tre elementi fanno di questo missile un missile che, anche tolto la questione nucleare, che viene ventilata come se fosse che domani scoppia una guerra nucleare, non succedono così le guerre nucleari. Pakistan e India si sono ammazzati per tre conflitti e non si sono mai tirati in testa una nucleare perché sapevano cosa
ce l'avevano. E ce l'hanno
tuttora. Lo stesso Iran ha le nucleari, ma non le circa 300-400, ma non le tira in testa l'Iran. E l'Iran, a mio avviso, ma questa non è una notizia che posso confermare, a mio avviso per me qualcosina di nucleare sotto mano ce l'ha già. Ma lo stesso Iran sa benissimo, cioè l'arma nucleare è un'arma di deterrenza finale, del tipo: sono messo con l'acqua alla gola, vai a quel paese, adesso ti faccio la pelle.
Muoia Sansone con tutti i filistei, fine.
Ecco, non è un tipo di approccio, di dottrina che viene spiegata. Quello che però Putin ha fatto, ha detto: signori, se mi venite troppo sotto, guardate che la dottrina nucleare l'ho cambiata. Ricordiamo sempre, per fare un paragone, che se Bush, quando ha invaso l'Iraq per il petrolio, perché abbiamo ormai sappiamo tutti che non c'erano armi di distruzione di massa, che non era legato al 9-11, lo dicono tutte le testate standard, dal Washington Post al New York Times, se Bush, quando ha invaso l'Iraq per il petrolio, Putin fosse arrivato a dire: guarda Saddam, ti do un po' dei missili miei per difenderti da quello lì che ti sta invadendo, ecco, sarebbe lo stesso scenario attuale dell'Ucraina. La domanda è: cosa avrebbe fatto l'America? Ecco, questo è un tema che dovremmo
questo me lo dici fa un istante, devo dare il traffico. Allora, intanto ringrazio Paolo Corleone, Miriam Lucchetti a Milano, Fabrizio Entonti e Alessandro Chiappini a Roma. Ricordo che sono Enrico Verga, analista geopolitico, esperto in tecnologie belliche. Il suo ultimo libro è Geopolitica e Finanza Globale, Sogni, Soldi, Sangue, Tre Fattori che Muovono il Mondo, Epli, in cui in questa triade definisce e racconta alcuni di quelli che sono i conflitti più importanti che stiamo vivendo in questo momento. Ti racconto una cosa divertente, Enrico. Un'ascoltatrice mi scrive, dice: ero andata via a Milano per lo smog, sono andato ai piedi delle montagne torinesi, ma comunque adesso sono vicino ancora di più al raggio d'azione di questo missile, voglio andare a abitare dove sta Enrico Verga, pensando tu stai in un posto riparato da tutti gli attacchi o c'è un bunker missilistico.
Sì, permesso, no, ecco, allora io i svizzeri hanno un bunker per casa, vecchia tradizione della guerra fredda. Io non ho bunker per casa, massimo una cantina umida, e ho seri dubbi che potrebbe proteggermi, anzi magari mi becco qualche malattia per l'umidità. No,
però sai che sto osservando adesso, io questa trasmissione pensavo di farla più vasto raggio, parlare un po' di tutti gli scenari, invece ci siamo giustamente concentrati l'analisi del missile e dei missili. Stanno tutti mandandomi dei messaggi che stanno usando, come ho fatto io, Google Maps, per vedere di rispetto a casa loro quanto stanno a distanza di possibili obiettivi strategici. Ognuno pensa al suo orticello, capito? Chissà se arriva a casa mia. Diamo un'idea di cosa potrebbe paradossalmente accadere nel caso anche di un lancio di testata tradizionale, convenzionale, verso una possibile base.
Allora, chiariamo alcuni punti. Una testata tradizionale non è una testata... Allora, mettiamola così. Se voi abitate al dove c'è il fence, come si chiama, dove c'è la recinzione di una base militare della NATO, no? Una base militare italiana, diciamo
un obiettivo,
che...
Un obiettivo che noi non conosciamo, perché sono obiettivi strategici che non conosciamo.
Esattamente.
Ci sono
diciamo che
tunnel sotterranei uscendo da Roma, andando dove vado a comprare la frutta e la verdura. Dura diciamo vicino a Roma, non dico il nome, c'è lista, di tutto lì sotto.
Allora, la lista dei bersagli, sia russi verso l'America, sia americani verso i russi, molti sono anche, diciamo così, conosciuti. Di per sé, in una dottrina bellica, l'ABC di solito è prima di tutto inabilitare, rendere inabile di ribattere l'avversario. Questo non vuol dire però che Putin adesso comincia a tirarci i missili in testa, perché poi scivoliamo nella paranoia da clickbait,
certo,
e da pseudo fake news che ormai media occidentali come Financial Times parlando che Putin arruola aiuti. No, non è assolutamente vero. Se qualcuno si legge il Financial Times e non il titolo del Financial Times, scopre che lo stesso Financial Times sta dicendo cose un pochino differenti, se non fosse che fa più scena dire che Putin ha arruolato aiuti per andare a fare...
Ma no, Gian, mi dici la fonte da cui è uscito questo fatto?
No, allora,
siete sotto tiro, cioè attenzione. Chi l'ha detto
allora,
e cosa c'è di fonte oggettiva?
Times, allora, Il tema è questo ed è essere chiaro. Allora, il Financial Times ha buttato lì questo titolo che fa ovviamente scena. Il discorso invece è differente. Il discorso è che ci sono varie organizzazioni, tra cui anche quelle degli UTI, che per, tra virgolette, cercare aiuto sono andate a dire ai russi: oh ragazzi, se volete una mano ci siamo anche noi, per, diciamo così, legittimarsi nei confronti di uno Stato, quello russo, che allo stato attuale delle cose sta facendo operazioni. Ma chiariamo un passaggio, ci sono soldati ucraini che sono stati rilevati a combattere le truppe della Wagner, quindi non parliamo di esercito regolare russo, in Africa dove ci sono stati colpi di Stato di recente fatti da africani, non fatti da russi, fatti da africani, che non volevano più stare sotto il governo filo francese che, aperte virgolette, li sfruttava un cicinì, e questa è una cosa storica risaputa. Ecco, in questo caso Zelensky ha mandato dei battaglioni per combattere con le tecnologie dei droni la Wagner, e ha avuto anche un discreto successo. Quindi, che il fatto che questi due contendenti abbiano amplificato lo spazio per far vedere un po' di successi, in particolare Zelensky, ci sta. Questa storia degli UTI,
però siamo in sigla, conclude una battuta, poi riprendiamo l'argomento.
No, diciamo che allora non rischiamo che domani scoppi la terza guerra mondiale, non rischiamo che Putin ci tira in testa le bombe anche convenzionali, non funziona in questo modo. Putin in questo momento sta testando dei missili e li sta usando come messaggio per dire: non avanzate oltre perché sappiamo difenderci. Questo è il concetto che l'Occidente e la NATO dovrebbe aver compreso, auspicabilmente, se no andiamo in un'altra crisi di Cuba.
Grazie Enrico Verga, grazie che ci ha ascoltato, a domani.